Nel corso del viaggio che si è appena concluso, no, con il quale abbiamo attraversato il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo antica, cioè i primi cinque secoli del primo millennio post-cristiano, sono molti i temi e i personaggi con i quali siamo venuti in contatto. La scorsa settimana abbiamo incontrato due figure significative, molto diverse tra loro, due figure che quasi tutte le studiose e gli studiosi collocano già in età medievale: la scienziata neoplatonica Ipazia di Alessandria. Nancy, mi hanno parlato di Ipazia questa sera. Il filosofo cristiano Agostino di Ippona. Ora sappiamo che Ipazia, ricordate, l'abbiamo incontrata la scorsa settimana, questa donna scienziata, è stata trucidata ad Alessandria durante la quaresima del 415 e la responsabilità del suo omicidio ricade sul vescovo Cirillo, che è il rappresentante più influente della corrente intransigente fondamentalista del cristianesimo del V secolo. Abbiamo detto piuttosto male di Cirillo, sarà per questo che mi è venuto questo torcicollo, non lo so, penso, la scorsa settimana, ma Cirillo se l'è cercata, no? Si dice, ora sentiamo. E Cirillo acconsente che Pietro il Lettore, che è il suo braccio destro, organizzi l'assassinio di Ipazia. Ora, questo monaco, Pietro il Lettore, è il capo di una confraternita religiosa fondata da Cirillo con caratteristiche paramilitari, no? Di cui Cirillo aveva propiziato la nascita nel monastero della montagna della Nitria, nel deserto di San Marco, dove si era ritirato per 5 anni, i cui membri, i quali viaggiano armati, in divisa, tutti vestiti di nero, prendono il nome di parabolani, no? Lo sapete, dal verbo greco paraballen, stare accanto, coloro che si muovono fianco a fianco, come i soldati in battaglia. Avrete visto il film Agorà, no? Sui passi, abbiamo detto. Ora, questa milizia fa da guardia del corpo al vescovo Cirillo e sfrutta ogni occasione per colpire le altre comunità alessandrine, gli ebrei, i nestoriani, i novaziani e in primo luogo i pagani neoplatonici. Cirillo ritiene che Ipazia, che è astronoma, matematica, filosofa, musicologa, medica, madre della scienza sperimentale, vada eliminata perché è una scienziata con una dirittura morale irreprensibile. L'avrebbe desiderata peccatrice, sapete, Cirillo aveva un po' la stessa malattia di Tertulliano, considerava le donne subalterne, causa del peccato, e Ipazia, al termine di una giornata di studio e di ricerca, veste il tribon, che è il mantello verde oliva dei filosofi neoplatonici, e va in giro per Alessandria, secondo lo stile didattico della scuola di Ammonio, della scuola di strada di Ammonio Sacca, va in giro a spiegare alla gente con ingegno e con saggezza che cosa significhi coltivare la libertà di pensiero e fare buon uso della ragione. E quindi vedete, una donna intellettuale fa molto di più di quello che di solito facevano i filosofi maschietti, i quali se ne stavano chiusi nelle loro scuole, a parte Ammonio. Francesco, non ci lasciare. Dopo il massacro di Ipazia, il prefetto romano Oreste, che è un intellettuale ebreo molto vicino effettivamente alla scienziata, invia a Bisanzio, all'imperatore Teodosio II, un rapporto su questi drammatici avvenimenti accaduti, vuole che si faccia giustizia, ma i curiali che partono per Costantinopoli non sono quelli che ha scelto lui, ma sono fedeli del vescovo Cirillo. La corte di Costantinopoli invia ad Alessandria un commissario che si chiama Edesio, ma Cirillo lo corrompe salvando così se stesso e il suo sodale Pietro il Lettore. E Cirillo governa poi Alessandria da padrone assoluto per i successivi 30 anni, e poi lo faranno anche tanto, non subito però, ma e lì queste cose le abbiamo già raccontate la scorsa settimana, servono per introdurre. I libri di Ipazia, con la sola eccezione del suo commento alla sintassi, e i libri di tutta la scuola alessandrina vengono bruciati, ma la memoria di Ipazia non è stata cancellata. Il pensiero alle ali, scrive all'eroe che rincontreremo, molti di voi lo conoscono questo filosofo, lo rincontreremo strada facendo sulle vie che attraversano l'enorme territorio medievale. Guardate sul punto 1 del repertorio, e le notizie che possediamo su Ipazia ci vengono da quello che è rimasto dell'opera di uno dei suoi allievi più autorevoli, che è un vescovo, che è Sinesio di Cirene, il vescovo di Tolemaide, è un esponente della corrente conciliativa del cristianesimo. Quindi voi capite come in età tardo antica, ormai in età tardo antica, ci sia uno scontro notevole nella cristianità tra un movimento conciliativo che vede nella cultura greca la base per costruire la propria dottrina, e invece un movimento fondamentalista che vuole distruggere coloro i quali non sono cristiani. E dalle lettere di Sinesio indirizzate ad Ipazia, che è la sua maestra, perché Sinesio frequenta i suoi corsi, si apprende che Ipazia è stata la madre della scienza moderna, perché all'analisi teorica dei problemi di fisica e di astronomia faceva seguire la sperimentazione pratica. Sappiamo che il programma di studio della scuola di Ipazia, che viene frequentata da molti giovani, era fondato sulla filosofia di Platone e di Aristotele. Abbiamo visto come il pensiero di Platone e di Aristotele nell'età tardo antica ormai formi un pilastro considerevole, e sul pensiero dei cinici e degli stoici, con l'obiettivo di dare una formazione molto ricca sotto il profilo intellettuale e allo stesso tempo di insegnare a praticare uno stile di vita frugale ed essenziale dal punto di vista materiale, secondo l'esempio di Diogene e di Epitteto. Abbiamo letto il manuale di Epitteto, no? Strada facendo quest'anno. Il vescovo Sinesio ci fa capire, e lui è affascinato da questo fatto, che Ipazia aveva l'ardire, prendendo spunto dal Timeo di Platone e dalla metafisica di Aristotele, di trovare una relazione tra la fede e la matematica, come se fossero due materie complementari. Cioè, quindi capite che l'assassinio di Ipazia è grave anche per questo motivo. E su questa significativa operazione intellettuale Sinesio non ci dà molti ragguagli, ammette di far fatica a capire la profondità della riflessione di Ipazia. Ipazia cerca di dimostrare l'esistenza di Dio, o se volete di un valore universale, no, a seconda di come interpretiamo questa dicitura, se in termini religiosi o in termini laici, cerca di dimostrare l'esistenza di Dio in termini teoretici, attraverso una serie di ragionamenti matematici, senza far ricorso né all'immaginazione né al sentimentalismo, ma partendo dall'esistenza del creato, che è un'entità riducibile in dati numerici, il creato, e questo ce l'aveva già insegnato Pitagora, no? Per risalire operazione dopo operazione al concetto di creatore o di valore universale. Quindi le lettere del vescovo Sinesio a Ipazia dimostrano come sia frutto di una mentalità distorta l'odio di Cirillo e dei suoi seguaci nei confronti della scienziata neoplatonica, la quale, pur non essendo cristiana, ha perseguito con spirito libero la ricerca teologica e metafisica, fornendo preziosi strumenti alla filosofia medievale chiamata scolastica, il grande movimento culturale che studieremo prossimamente nel viaggio del prossimo anno. Quindi prepariamoci a ripartire ad ottobre per un nuovo viaggio, un viaggio sotto le stelle del Medioevo, che prevede l'osservazione di quattro grandi paesaggi intellettuali: il paesaggio della conservazione della cultura antica, il paesaggio della filosofia neoplatonica in esilio verso l'Oriente persiano, il paesaggio della nascita della letteratura del Corano e il paesaggio della nascita della filosofia scolastica cristiana. Questo succede nell'Alto Medioevo, insieme a tante altre cose. Come sarà possibile avvicinarsi a questi ricchi scenari facendo un solo viaggio? Io non sono in grado di dirlo, ma ci proveremo. E adesso, per avvalorare ciò che abbiamo detto sui fatti, leggiamo un frammento molto interessante da una delle lettere scritte da Sinesio alla scienziata, dove si parla di due argomenti che sul territorio del Medioevo diventano temi di grande interesse, perché collocati in tutti e quattro i paesaggi intellettuali che abbiamo citato ora: la dimostrazione matematica dell'esistenza di Dio o del valore universale e la sperimentazione scientifica. Guardate, Sinesio di Cirene nelle sue lettere sembra stia facendo il compito, cioè compia una verifica dopo le lezioni di Ipazia. Quindi è molto interessante, lui sta ripassando mentre scrive ad Ipazia, c'è una sorta di didattica quindi dello studio e della scrittura qui interessante. Leggiamo questo frammento dalle lettere di Sinesio. Cara Ipazia, ti scrivo subito per verificare se il mio intelletto è stato capace di trarre vantaggio dalla tua lezione. Mi hai davvero sorpreso, Ipazia, con la tua domanda. Credete sia possibile, grazie alla matematica, dimostrare l'esistenza di Dio? E di fronte al nostro sguardo meravigliato hai aggiunto: dimostrare no, ma intuire sì. Ti hai spiegato che in natura non c'è nulla che sia uguale a zero o a infinito. Queste due entità, infatti, non sono due numeri, ma due limiti, due traguardi non alla portata dei nostri sensi. Il massimo che possiamo trovare è qualcosa che tende allo zero o all'infinito, senza però mai raggiungerli. Sappiamo che quando moltiplichiamo un numero qualsiasi, per zero e per infinito, questo numero diventa sempre uguale a zero e a infinito, mentre se moltiplichiamo lo zero per l'infinito o viceversa, nessuno dei due può prevalere e il risultato appare indefinito. Ebbene, noi possiamo immaginare Dio come il prodotto di zero per infinito. E poi hai aggiunto: ricordatevi che non abbiamo dimostrato nulla e che abbiamo solo intuito un qualcosa sul quale sembra non sia possibile far seguire la sperimentazione pratica. Nei nostri prossimi incontri di studio o Ipazia mi impegnerò, anche in nome della fede che coltivo, nel cercare di capire la natura di questo qualcosa di cui ci hai rivelato l'esistenza. Ti dico arrivederci e, insieme alla mia consorte, ti saluto con affetto, con l'affetto che ti dobbiamo, tuo Sinesio. E vedete, ci sono delle complicazioni per capire questo, e beh, quindi è chiaro che dovremo andare avanti a studiare. E vedete che Sinesio è un vescovo che ha una consorte, forse era meglio avere una consorte piuttosto che prendersela con le donne, come facevano Tertulliano e Cirillo, no? Ecco, in questo caso. Ora, se siamo in età tardoantica, la Chiesa è molto diversificata, eterogenea, ecco, la figura di Ipazia, vedete, fa risaltare lo spirito della ricerca, e lo spirito della ricerca è un concetto direttamente collegato all'idea dell'apprendimento permanente. Lo spirito della ricerca è la linfa che nutre la volontà di ripartire per un nuovo viaggio. Guardate, nell'anno 2000 l'UNESCO, dietro richiesta di 190 stati membri, l'UNESCO è l'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di cultura e di alfabetizzazione, ha creato un progetto internazionale che intende favorire piani scientifici al femminile, nati dall'unione delle donne di tutte le nazionalità, perché se si vuole che la scienza sia davvero al servizio dei reali bisogni dell'umanità, è necessaria l'urgente realizzazione di un migliore equilibrio nella partecipazione di entrambi i sessi alla scienza e al suo progresso. Guardate, attualmente nell'ambito della scienza solo il 5% delle donne è ai vertici, e l'UNESCO ha chiamato questo progetto internazionale con il nome di Ipazia, appunto. Ora, questo progetto è importante, però guardate, guarda ai vertici della piramide, e non bisogna dimenticare che alla base è necessario promuovere per tutti, uomini e donne, percorsi di alfabetizzazione culturale e funzionale, e non dimentichiamoci che Ipazia è sempre voluta stare alla base della piramide. E Agostino, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, e lo incontreremo di nuovo già ad ottobre, perché Agostino, sapete, mi ha dato un ultimatum dicendo: va bene, se vuoi che io finisca questo percorso, io preferirei iniziare quello nuovo, stare all'inizio, non alla fine. E dico: vabbè, allora se stai alla fine, poi starai anche all'inizio, quindi bisogna rispettare il patto. E quando ha saputo che l'hanno fatto tanto, poi è diventato molto più umile e malleabile. Cioè, Agostino non sa nulla del delitto di Ipazia, sono vissuti contemporaneamente. Agostino stava in Africa come ci stava Ipazia, come ci stava Cirillo. Guardate, questa è una bella domanda alla quale non sappiamo dare una risposta. Studiosi e studiosi hanno cercato di capire, ma sappiamo che, l'abbiamo detto prima, no, all'inizio, c'è stato un depistaggio sull'assassinio di Ipazia, perché anche Cirillo e Pietro Lettore hanno capito di averla combinata grossa ad un certo punto, no? E quindi la notizia di questo avvenimento è circolata poco e in modo distorto. Cirillo con la sua milizia va a caccia di presunte peccatrici e peccatori, finendo per odiare più che amare il suo prossimo, mentre Agostino, e non solo nelle Confessioni, no, un'opera straordinaria della quale abbiamo introdotto la lettura la scorsa settimana, Agostino riflette sulla sua capacità di essere un peccatore che, dando un cattivo esempio, danneggia il suo prossimo, che va amato proprio perché, va amato il prossimo proprio perché, dice Agostino, scrive Agostino, proprio perché è soggetto al male, alla sofferenza, all'ingiustizia, all'indigenza, alla cattiva volontà, per questo dobbiamo amare il prossimo. Agostino, soprattutto nell'opera intitolata De Civitate Dei, la città di Dio, riflette su un argomento che è uno dei cavalli di battaglia, guardate, usiamo questo modo di dire perché è tipicamente medievale, cavallo di battaglia, è nato lì, è uno dei cavalli di battaglia della cultura dell'età di mezzo, il tema dell'aldilà, un tema che si è posto non solo la cultura medievale, ma anche la cultura moderna, la cultura contemporanea, e tuttora noi continuiamo a farci i conti. E 2500 anni fa tutte le culture dell'età attuale della storia, no? Sumera, Assiria, Babilonese, Ebraica, Persiana, Indiana, Cinese, Orfico, Dionisiaca, in questi anni le abbiamo un po' visitate tutte queste culture, no? Ricordate? E si erano già poste queste culture con dovizia di particolari il tema dell'oltretomba, dell'altro mondo, no? Il tema escatologico, escaton in greco vuol dire il tempo che verrà, un argomento che viene sviluppato soprattutto quando è Socrate che parla nei dialoghi di Platone, Apologia di Socrate, Fedone, Gorgia, Fedro, no? Li abbiamo frequentati, no, questi dialoghi. In età tardo antica, gli intellettuali cristiani, soprattutto sulla scia del pensiero neoplatonico, hanno iniziato a riflettere su questo tema, dando come al solito risposte diversificate. E per tutta l'età medievale ci sarà un dibattito serrato sulla forma da dare al mondo ultraterreno, no? Perché non è che è nato con la bacchetta magica questo concetto, no? E lo sapete, nulla nasce dal nulla, ma attraverso un processo intellettuale spesso, sempre diciamo, molto spesso lungo e sofisticato. E questo vivace dibattito sul tema non passa inosservato. Naturalmente Agostino ci ha messo del suo e lo ha fatto con la solita passione, perché il primo modello dell'aldilà cristiano, quello codificato dal neoplatonico Origene, che voi conoscete, lo mette particolarmente in ansia. Come mai? Beh, Origene, per riflettere sul tema dell'aldilà, ha cercato solide basi, ha preso spunto da un celebre mito di Platone, il mito di Er, che anche Agostino conosce bene. Che cosa narra il mito di Er e dove lo troviamo? Guardate sul punto 2 del repertorio. Nel dialogo intitolato Repubblica, che spesso abbiamo incontrato e continuiamo ad incontrare, no? Alla fine del libro decimo, che è l'ultimo di quest'opera, Platone racconta questo mito, il mito di Er. E adesso noi ci soffermiamo solo su alcuni elementi del mito di Er, perché è piuttosto complesso e che in età medievale affascina molte persone studiose che incontreremo. Il mito di Er è considerato uno dei più importanti racconti escatologici, escaton è il tempo che verranno, contenuti nei dialoghi di Platone. In questa narrazione, in questo mito, Platone utilizza dati culturali che si ispirano in maniera rilevante al tema orfico-pitagorico della metempsicosi, cioè la trasmigrazione delle anime. Poi questo concetto verrà rimosso dalla dottrina cristiana. E meno che dai Vangeli gnostici che abbiamo studiato, ma lo riprenderemo questo tema. E contiene anche un'importante riflessione sulla responsabilità etica nei confronti del destino umano dopo la morte. Ci sarà un giudizio. E Platone narra che Er, guardate, Er è un nome di tradizione ebraica, tra l'altro. In questo mito di Platone ci sono moltissimi temi che andrebbero approfonditi. Narra che Er, un guerriero valoroso che è figlio di Armenio e originario della Panfilia, muore in battaglia e il suo corpo viene raccolto dopo 10 giorni ancora in buono stato di conservazione. Vuol dire che è successo qualcosa. Difatti Er ha fatto un viaggio nel frattempo e portato sul rogo per la cerimonia funebre, ma mentre sta per essere arso si ridesta dal sonno eterno e racconta quello che ha visto nell'aldilà. Pensate come piacerebbe al nostro concittadino Dante Alighieri questo concetto qui, infatti. E Er ha visto 4 voragini attraverso le quali le anime passano nel mondo ultraterreno, 2 delle quali vanno sottoterra e le altre 2, in perfetta corrispondenza, vanno in cielo. Le anime dei giusti vanno nei prati celesti tra delizie e musiche bellissime, mentre quelle cattive sprofondano nell'Ade tra i tormenti. Il tormento maggiore è la malinconia, perché la depressione, forse. nel mezzo delle voragini ci sono i giudici che emettono le sentenze e ordinano ai giusti di dirigersi in alto, in cielo, e agli ingiusti di andare in basso, sottoterra. Questa condizione, narra Platone, dura 1000 anni, al termine dei quali le anime, senza un ordine logico e prestabilito, cioè tirando a sorte, si devono reincarnare e possono scegliere il corpo in cui reincarnarsi. E vedete, questo mito di Platone ha fatto discutere molto, c'è una bibliografia notevolissima. Platone vuole mettere in evidenza che, nonostante la casualità della vita, siamo noi gli artefici del nostro destino e quindi dobbiamo stare attenti a compiere una scelta giudiziosa, a scegliere una vita teoretica. Dice, bene, beh, ci scegliamo noi il corpo dove dobbiamo andare, allora ci scegliamo, scegliamo. Attenzione, dice Platone, perché vedete, Platone vuol fare un discorso non tanto di tipo, per niente di tipo teologico o di tipo metafisico in senso religioso, ma legato alla morale, no? E attenti a non lasciarci abbagliare, dice Platone, dall'apparenza brillante di certe vite lussuose che celano il peccato e l'infelicità. Meglio scegliere invece una vita teoretica, cioè una vita sobria e di studio. Il racconto del mito di Eros, vedete, lo trovate al capitolo 13 del libro 10 del dialogo di Platone intitolato Repubblica. Cercatelo in biblioteca, sulla rete, molti di voi questi testi ce l'hanno anche nella biblioteca domestica, e quindi, e leggetelo, compiti per le vacanze. Guardate, il mito di Eros occupa una pagina e mezza, occorrono 10 minuti di tempo, il leggere multum, 10 minuti di tempo, per leggerlo con calma, perché non è un testo particolarmente facile, anche se Platone è un grande scrittore, un grande poeta anche. Guardate, è sulla base del mito di Er che, attenzione, mettiamo insieme i dettagli filologici, è sulla base del mito di Er che il neoplatonico Origene, nella sua opera Periarchon sui principi, ipotizza un al di là cristiano e parla di un inferno e di un paradiso. Origene prevede per le anime buone una collocazione in cielo, un paradiso, e per quelle cattive una reclusione sottoterra, l'inferno, e ipotizza che nella vita dopo la morte l'anima sia sottoposta a un giudizio divino che prevede un premio o un castigo. Ebbene, Agostino è preoccupato, lui ritiene di essere stato un grande peccatore e, sebbene sappia che Dio è bontà e misericordia, tuttavia sa anche che è la fonte suprema della giustizia e quindi è molto preoccupato. Agostino teme di essere condannato. Leggete le confessioni e vedete che lui confessa di averne combinato molte, di cose che hanno fatto soffrire gli altri. Questo è il peccato. Non sono tanto gli incontri molto frequenti legati alla sessualità che Agostino ha, ma soprattutto la sofferenza che lui provoca nelle persone, ed è molto preoccupato. Agostino vorrebbe che ci fosse nell'aldilà una terza via, una via di mezzo, uno spazio dove ci si possa riscattare, dove ci si possa purgare attraverso un percorso di purificazione severo e proficuo, in modo che l'anima, tornata pura, e possa risalire verso il bene supremo. Agostino pensa, vedete, all'epistrofe, cioè al viaggio di ritorno secondo l'Ennea di Plotino. Ora, nel libro ventunesimo del De Civitate Dei, la città di Dio, Agostino scrive, leggiamo questo frammento: o Signore, abbi pietà di me, io so di aver peccato e di non poter sperare nel paradiso, e spero di non essere stato così cattivo da meritarmi l'inferno. Avrei bisogno di un luogo di mezzo, un luogo dove poter espiare le colpe che ho commesso per venire poi accolto tra le anime beate. E che altro può essere questo luogo di mezzo se non il purgatorio? È stato Agostino a inventare il purgatorio, attenzione, ci hanno pensato in tanti a questa via di mezzo, lo vedremo, non è solo Agostino, ci aveva anche già pensato Origene. Ma per rispondere a questa e a molte altre domande bisogna ripartire, occorre intraprendere un viaggio, un nuovo percorso di studio per inoltrarsi sotto le stelle del Medioevo. L'invenzione del purgatorio è fondamentalmente un fatto corale, e Dante Alighieri, maestro di coralità, ringrazia i coristi, e il suo ringraziamento, stilato nel cuore del Medioevo all'inizio del 300, è un cantico di esaltazione della sapienza poetica e filosofica dell'età tardoantica. E quindi il nostro punto di arrivo, che è contemporaneamente anche un punto di partenza, si materializza ora proprio nel testo dell'Incipit della seconda cantica, Purgatorio, della Divina Commedia, un'opera straordinaria che, come scrive Dante, senza la saggezza poetica e filosofica dell'età tardo-antica non ci sarebbe mai potuta essere. E attraversando in 8 mesi di viaggio il territorio di quest'epoca ce ne siamo certamente resi conto. Il nostro punto di arrivo, quindi, e questa sera siamo arrivati definitivamente da questo viaggio, è leggibile. E allora leggiamolo. Ce lo propone Dante Alighieri, anche se è in anticipo rispetto all'Alto Medioevo. Purgatorio, l'incipit del purgatorio. Percorrer miglior acqua, alza le vele, ormai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele, e canterò di quel secondo regno, ove l'umano spirito si purga e di salire al cielo diventa degno. Alla fine di questo viaggio ci troviamo nei pressi del vasto territorio medievale. Sappiamo che tra il tardo antico e il Medioevo non esiste una linea di confine, una frontiera. Difatti le studiose e gli studiosi nei secoli hanno fatto più di 500 ipotesi, lo sapete, sulla data e sul punto di inizio del Medioevo. Nel nostro caso, quando inizia il Medioevo? Ebbene, secondo la natura dei percorsi di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura, il Medioevo ha inizio quando un certo numero di studiosi, vista la situazione di totale degrado che c'è per la caduta, tra virgolette, dell'impero romano d'Occidente, per la crisi, no, che vediamo dura secoli, comincia ad affermare che è necessario salvare e preservare le opere antiche. Con questa affermazione dichiarano che l'antichità è finita, no? E guai a perderne la memoria. Nasce con questi personaggi un metodo filologico con caratteristiche nuove, non più tardo antiche ma post antiche, e in funzione della didattica della lettura e della scrittura il Medioevo per noi quindi comincia qui. E di conseguenza, nel viaggio che parte il prossimo autunno, ci dovremo occupare del movimento di salvaguardia delle antiche opere letterarie e filosofiche, e poi dell'esilio dei filosofi neoplatonici che fuggono in Persia per evitare le persecuzioni nell'area orientale delle Ecumene, e poi della nascita della letteratura del Corano, problema non indifferente da ridurre, ma e poi lo faremo, e poi ancora della nascita della corrente filosofica cristiana detta scolastica, e capiremo di che cosa si tratta. Tutti questi temi che stanno sotto le stelle del territorio dell'Alto Medioevo potranno essere toccati con un solo viaggio? Guardate, a questa domanda che mi sto facendo anch'io adesso con voi non so rispondere esattamente. So però che è bene ripartire, intanto perché ho già cominciato a preparare il prossimo rituale della partenza, e poi perché so, e lo sapete bene anche voi, che imparare ad apprendere è un diritto che la scuola pubblica degli adulti deve garantire a tutte le cittadine e i cittadini in virtù dell'articolo 34 della Costituzione. La scuola è aperta a tutti, punto. Poi parla di quelli che sono obbligati, ma la scuola è aperta a tutti, punto. Quindi di lì la Costituzione fa delle affermazioni che poi devono essere naturalmente concretizzate con delle leggi. E noi aspettiamo prima o poi che arrivi una legge sull'educazione permanente, sull'apprendimento permanente in questo paese. Non so se la vedremo mai, ma non importa, noi continueremo a lavorare. E lo deve garantire soprattutto a voi la scuola degli adulti, a voi che sentite il bisogno, la necessità, il desiderio, il piacere di investire in intelligenza. Quindi arrivederci a mercoledì 9 alla scuola Redi, ottobre, a Bagnaripoli, giovedì 10 ottobre alla scuola Levi di Tavarnuzze, e venerdì 11 ottobre ancora nello spazio soci della COP di Ponte a Greve a Firenze, perché anche quest'anno tutte le scuole fiorentine dicono che non sono in grado di accogliere questo popò di roba. E va bene, prendiamo anche va bene anche lo spazio di Ponte a Greve, sembra di essere appunto sulla strada come la scuola di Ammonio. Quindi buona vacanza di studio a tutte e a tutti voi. Buonanotte. Grazie.